Buonasera da Chiara Vitali, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Dossieraggio, l'allarme di Cantone, oltre 10.000 gli accessi abusivi alle banche dati riservati. La procura vuole capire se il finanziere indagato abbia fatto da solo o se sia parte di una rete, soprattutto dove sia andata quella mole di informazioni. A Gaza i bambini che sopravviveranno alle bombe moriranno di fame, sono le parole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le persone vittime di malnutrizione aumentano di giorno in giorno mentre si allontana la speranza di un accordo per il cessate il fuoco. Hamas ha lasciato oggi la sede dei colloqui senza che ci sia stata una svolta. Dagli Stati Uniti Joe Biden annuncerà nelle prossime ore l'invio di una missione di emergenza per fare arrivare gli aiuti umanitari dal mare con un molo sulle coste della striscia. La nave Sea-Watch costretta a navigare per altri 4 giorni dopo aver salvato 51 persone. Le autorità italiane le hanno segnato il porto di Ravenna, che dista 1500 chilometri. Sulla nave c'è il corpo di un ragazzo 17enne morto dopo il salvataggio. La guardia costiera si è rifiutata di prenderlo a bordo. Sono intervenuti 9 ore dopo il primo SOS, denuncia la Sea-Watch. Era vivo, ma i nostri appelli sono rimasti inascoltati. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, il giornale radio di Popolare Network delle 22:30. Partiamo dall'inchiesta sul cosiddetto dossieraggio. È un forte allarme quello del procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, che indaga sugli accessi abusivi alle banche dati della Procura Nazionale Antimafia e non solo. Il procuratore oggi ha riferito al Parlamento. La procura ipotizza una rete attorno al tenente della finanza Pasquale Striano, indagato per le informazioni raccolte violando appunto le banche dati della Procura Nazionale Antimafia.
33.528 file dalla banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. Questo numero enorme di dati, che fine ha fatto?
Da Roma sentiamo il servizio di Anna Bredice.
Oltre 10.000 accessi alle varie banche dati a cui il finanziere Striano poteva accedere, ma ancora più impressionante il numero di file estratti e poi spariti. Oltre 33.000 file dei quali Cantone si chiede che fine hanno fatto, chi li ha in possesso. La vicenda nata dalla denuncia di Crosetto, che Cantone ringrazia perché ha contribuito ad aprire un verminaio, così l'ha definito il procuratore di Perugia, assume contorni sempre più grandi che pone tanti interrogativi inquietanti, li definisce, perché è stato sottratto un numero di informazioni destinato, secondo Cantone, a crescere in modo significativo. L'inquietudine è data da elementi che lo stesso magistrato non esclude. Striano non ha ceduto informazioni ad agenti dei servizi stranieri, ma non può escludere Cantone che altri lo abbiano fatto, e sono utili a questo proposito le audizioni che sia Cantone che Melillo hanno fatto nel pomeriggio in maniera segretata al Copasir. L'altro elemento che non esclude è che la regia di tutto questo sia molto più ampia, che Striano non abbia agito da solo e che quindi ci siano dei mandanti. Così tante informazioni da far dire a Cantone che l'attività del finanziere era svolta in maniera spasmodica. Per chi e per conto di chi? Se si tratta di dossieraggio, dice Cantone, non spetta a me dirlo, almeno non adesso, perché le indagini potrebbero far scoprire ancora altro. Un'inchiesta che rischia quindi di allargarsi invece di andare verso una chiusura. Al momento Cantone non indaga per corruzione, perché finora non sono emersi pagamenti a favore di Striano e della sua famiglia. La vicenda quindi crea molte preoccupazioni, perché ci sono dati sensibili di cui lo stesso mondo politico non sa in che mani siano in questo momento. Dai membri della commissione che fanno parte della maggioranza sono arrivate domande che ricalcano le accuse che la destra ha fatto in questi giorni, puntando il dito e le ombre su magistratura, stampa e opposizione. Sentiamo Andrea Orlando del PD, che fa parte della commissione antimafia.
Si tratta di capire esattamente quali erano, diciamo, gli utilizzatori, perché andiamo dall'utilizzo per questioni quasi personali a probabilmente utilizzi tra virgolette più industriali di queste informazioni. Chi sono coloro che chiedevano queste informazioni in dimensioni così copiose? Credo sia la domanda fondamentale che ci dobbiamo porre, e che in qualche modo ridefinisce anche il quadro nell'insieme e pone una questione che è quella non della lettura spiccia, della polemica tra centrodestra e centrosinistra, ma della vulnerabilità del nostro paese rispetto alla possibilità di ingerenze interne o esterne. L'imponenza e la mole degli accessi pone degli interrogativi che vanno ben oltre, ripeto, la polemica tra le forze politiche. Chi pensa che il PD sia in qualche modo collegato a questa vicenda è semplicemente un cretino.
Cambiamo pagina, i bambini che sopravviveranno alle bombe moriranno di fame, lo ha detto il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, descrivendo la situazione sempre più drammatica nella striscia di Gaza. Le vittime della malnutrizione aumentano giorno dopo giorno, aumentano anche le pressioni su Israele perché permetta l'ingresso di più aiuti umanitari. Oggi la Casa Bianca ha fatto sapere che Joe Biden annuncerà l'invio di una missione militare d'emergenza sulla costa di Gaza per allestire un molo temporaneo in grado di accogliere navi cargo di grandi dimensioni che trasportino appunto cibo, acqua e medicine. La situazione umanitaria catastrofica accresce anche le pressioni per una tregua. Le due parti sembrano sempre più distanti. Questa sera è arrivata notizia che il direttore della CIA, Burns, è in Medio Oriente per le trattative sugli ostaggi, appunto fra Israele e Hamas, ma proprio oggi Hamas ha lasciato il Cairo dopo 4 giorni di negoziati senza che ci sia stata alcuna svolta. Sentiamo Martina Stefanoni.
I punti critici sono sempre gli stessi. Israele vuole la lista degli ostaggi ancora in vita prima di acconsentire ad un cessate il fuoco. Hamas dice che questo non è possibile perché non è in grado di localizzarli sparsi in tutta la striscia. Ma soprattutto Hamas vuole che Israele si impegni da ora per un cessate il fuoco permanente dopo le 3 fasi previste per il rilascio degli ostaggi, mentre Israele si rifiuta di farlo. Per questo Tel Aviv non ha mandato una sua delegazione ai colloqui che si sono conclusi oggi al Cairo. Un altro round di negoziati finito senza una svolta. L'ufficio politico di Hamas ha detto che la delegazione ha lasciato l'Egitto per discutere di quanto appreso con i leader del gruppo, ma che le trattative continueranno. È probabile, secondo fonti informate sui colloqui, che un nuovo incontro avvenga domenica, un ultimo tentativo a poche ore dall'inizio del Ramadan. La scadenza dell'inizio del mese sacro dell'Islam è fonte di grande preoccupazione per la comunità internazionale e soprattutto per gli Stati Uniti, perché temono che durante questo mese le tensioni crescano ulteriormente, rendendo ancora più difficile un accordo, considerando anche che Ismail Haniyeh, leader politico di Hamas, ha indetto pubblicamente una marcia durante il Ramadan a Gerusalemme, alla moschea di Al-Aqsa. I mediatori continuano a dirsi convinti che una quadra tra le diverse posizioni si troverà, ma è innegabile che ad ora sembrino inconciliabili. Solo oggi il premier israeliano Netanyahu ha respinto tutte le richieste fatte per evitare un'invasione di terra a Rafah, ribadendo che ci sarà e che la guerra continuerà anche dopo un'eventuale tregua fino alla vittoria. Cosa voglia dire vittoria ancora non è chiaro, ma è evidente che con questa frase Netanyahu si oppone pubblicamente alla principale condizione posta da Hamas, l'impegno per un cessate il fuoco definitivo dopo lo scambio di prigionieri.
Altri 4 giorni di viaggio con un cadavere a bordo e senza una cella frigorifera dove metterlo sono le condizioni in cui sarà costretta a navigare la nave Sea-Watch 5 che ieri ha soccorso 51 migranti nel Mediterraneo. Le autorità italiane le hanno assegnato il porto di Ravenna che si trova a 1500 km di distanza. La Guardia Costiera poi si è rifiutata di prendere a bordo il corpo del ragazzo di 17 anni morto dopo il salvataggio. Le sue condizioni erano apparse subito critiche. L'equipaggio aveva lanciato una richiesta di evacuazione medica per i migranti più gravi, ma l'intervento è arrivato solo 9 ore dopo. Nel frattempo il giovane è morto, il suo corpo ora rimarrà a bordo della Sea-Watch. Questo è il racconto di quanto accaduto di Luca Marelli della ONG Sea-Watch.
Quando il nostro equipaggio è arrivato verso l'imbarcazione in pericolo si è subito reso conto che la situazione era drammatica. Per un ragazzo di 17 anni che è nato in arresto cardiaco, i nostri medici sono alternati nel praticare le manovre di rianimazione. Immediatamente la nave ha richiesto alle autorità italiane e maltesi di organizzare un'evacuazione medica. Per ore le autorità italiane ci hanno continuato a rimandare alla Tunisia. Quando il nostro equipaggio ha contattato Tunis è stato risposto che non sarebbero intervenuti. Dopo 2 ore dalla prima richiesta il ragazzo 17enne è morto a bordo della nostra nave. Abbiamo chiesto che la Guardia Costiera prendesse a bordo anche la salma. È stato risposto che no, che non poteva essere sbarcato il corpo e che avremmo dovuto portarlo al porto di sbarco che ci era stato assegnato, ovvero il porto di sbarco di Ravenna.
Il comune di Ravenna garantirà le esequie del giovane migrante, lo sentiamo come un dovere nei confronti di tutte le vittime che si scontrano con scelte politiche disumane, lo ha detto il sindaco della città Michele De Pascale. Quanto accaduto mostra che c'è una volontà politica di mettere in croce le navi del soccorso civile, dice ai nostri microfoni l'ammiraglio Vittorio Alessandro, ex portavoce della Guardia Costiera.
Purtroppo la manifestazione di un accanimento che il nostro governo esercita nei confronti del soccorso svolto da navi umanitarie. La richiesta di, si chiama Medevac, di evacuazione urgente per fini medici, è partita immediatamente dalla Sea-Watch. La richiesta di Medevac è molto di più che una richiesta di soccorso, è dovuto ed è immediato da chiunque riceva la richiesta. E invece questo ragazzo è morto dopo 2 ore a bordo della Sea-Watch. Tutto questo corrisponde appunto alla volontà di mettere in croce le navi del soccorso civile.
Ursula von der Leyen è stata ufficialmente candidata dal Partito Popolare Europeo alla guida della prossima commissione, quella che si formerà dopo le elezioni europee, ma il sostegno non è stato unanime, soprattutto quasi metà dei delegati non ha partecipato al voto, hanno votato solo 499 su 800. Nel conteggio finale poi ci sono stati 89 contrari. Von der Leyen non piace ad esempio ai membri nordici del Partito Popolare che l'accusano di aver svenduto il Green Deal per strizzare l'occhio alla destra del partito. Sta di fatto che la sua candidatura nasce più debole del previsto. Il Partito Socialista Europeo oggi è andato all'attacco, anche se i popolari vincessero le elezioni, il nostro sostegno a von der Leyen non è scontato. E oggi è stata in Germania una nuova giornata di scioperi che segue una nuova ondata appunto di scioperi. Sentiamo da Berlino il nostro collaboratore Alessandro Ricci.
Oggi i macchinisti della Deutsche Bahn, membri del sindacato GDL, si uniscono ancora una volta allo sciopero, insieme al personale di terra Lufthansa e ai dipendenti della catena di supermercati Rewe a Berlino. Nel frattempo, gli assistenti di volo Lufthansa annunciano uno sciopero per la prossima settimana, mentre il GDL minaccia scioperi improvvisi e non annunciati, tanto che il leader del sindacato, Klaus Weselski, ha dichiarato che le ferrovie non possono più essere considerate un mezzo di trasporto affidabile. Il paese è paralizzato, con i lavoratori che chiedono aumenti salariali e riduzioni dell'orario di lavoro, in un momento in cui i sindacati godono di un buon potere contrattuale dovuto alla carenza di lavoratori qualificati nel mercato del lavoro tedesco, come sostiene l'economista Michael Burda dell'Università Humboldt di Berlino. Lavoratori che soffrono la spinta dell'inflazione, perché se è vero che i salari tedeschi sono cresciuti, l'inflazione li ha erosi e mentre i salari nominali sono cresciuti, quelli reali sono continuati a scendere, con una forbice di circa il 7,5%. Una perdita di potere d'acquisto che ha spinto i cittadini tedeschi a protestare a ondate, poiché uno sciopero generale in Germania è complicato dal punto di vista legale. Mentre marzo è iniziato con una serie di scioperi, altre categorie che inizieranno la contrattazione collettiva nei prossimi mesi minacciano di unirsi alle proteste, tra cui il settore chimico e metallurgico, settori chiave nell'economia tedesca.
Ora l'economia. Come previsto, la Banca Centrale Europea non ha abbassato i tassi di interesse lasciandoli invariati e ha rivisto a ribasso le stime di crescita in Europa. Da Lagarde però sono arrivate le prime timide aperture su un taglio dei tassi durante quest'anno, mentre le banche però continuano a brindare per i profitti derivati dai tassi mantenuti ancora elevati. Massimo Alberti.
Nonostante le stime di crescita al ribasso, nonostante il rallentamento dell'inflazione sia più rapido, la Banca Centrale Europea, ancorata al dogma ideologico del 2%, tiene i tassi al 4,5%. Lagarde però apre esplicitamente ad un prossimo taglio, ma non dice quando. Non aspetteremo il 2%, dice, traguardo però previsto per il 2025. Gli analisti pensano che si dovrà attendere almeno giugno. In un'inflazione generata prima dai costi dell'energia, poi dalla speculazione delle imprese, l'ho scritto la BCE nei suoi stessi documenti, la nuova ossessione di Lagarde è pretesto per non tagliare i tassi è la, virgolette, pressione dei salari, di cui certo non si è accorto chi lavora, che rischierebbe di spingere l'inflazione lontano dall'obiettivo dogma. Nonostante quindi il taglio delle stime sulla crescita del PIL europeo, lo scenario economico per la BCE non è affatto negativo. Ci sarà una ripresa, l'occupazione ai massimi, nel paradosso che attraversa l'Europa, in particolare l'Italia, tanti occupati ma poco pagati. Se correntisti, mutuari, lavoratori piangono, brindano i banchieri, con le banche italiane che hanno ridotto i crediti erogati di 80 miliardi mentre registrano una capitalizzazione in eccesso di una trentina di miliardi solo tra Unicredit e Intesa San Paolo. In pratica le banche tengono ferme una parte delle proprie risorse e la BCE li premia lautamente, sottolinea il professor Alessandro Volpi dell'Università di Pisa, secondo cui mentre l'economia reale è stagnante e servirebbe rianimarla, la BCE fa l'esatto contrario, garantendo i profitti delle grandi banche che li destinano ai propri grandi azionisti.
È Era la nostra ultima notizia, il giornale radio termina qui, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Rimanete con noi per il meglio di Esteri, a tutte e tutti grazie per l'ascolto da Chiara Vitali, una buona serata.